Rientriamo in studio e, come anticipato, abbiamo come nostro ospite telefonico un amico di vecchia data, presidente della CEDAS. Benvenuto a Cosimo Guadalupi, benvenuto.
Grazie Giancarlo, grazie. Ino per gli amici Ino.
Infatti mi hai anticipato perché volevo dirlo, è una cosa estremamente confidenziale, però era giusto che ti presentassi ufficialmente come Cosimo Guadalupi, sì. Ma per me resti Ino. Allora, presidente, la prima domanda che mi viene da fare è, visto che tu sei il presidente di una società che notoriamente è tra le famose per il territorio brindisino come settore giovanile, ma da un po' di tempo partecipate a dei campionati tra virgolette da grandi, e quest'anno è il primo campionato che voi fate in promozione. Quali sono i primi riscontri, le prime sensazioni che tu stai verificando e stai vivendo?
Beh, intanto bisogna dire una cosa, che la nostra tendenza a lavorare con i giovani, come hai detto tu, noi nasciamo come società di puro settore giovanile, poi questo credo che sia il quinto, il sesto anno che partecipiamo anche con una squadra di grandi, fra virgolette, perché diciamo grandi di Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo iniziato con la terza categoria e poi insomma oggi ci ritroviamo in promozione, dopo 5 anni ci ritroviamo in promozione. Ma comunque lo facciamo con una squadra che ha una media età di 21 anni e quindi continuiamo.
Quindi estremamente giovane.
Se pensiamo che il nostro capitano è un classe 2000, insomma 22 anni, e ci troviamo a confrontare, media età della squadra 21, ci confrontiamo con gente esperta. Sì, è vero che c'è l'obbligo di utilizzo degli under, c'è l'obbligo di utilizzo di due ragazzi del 2003 e uno del 2004 almeno come minimo, ma noi insomma abbiamo una rosa giovanissima, ecco. E quindi la conseguenza è che in questa prima fase stiamo in qualche modo pagando lo scotto dell'inesperienza, un po' lo stiamo pagando tutti, società, giocatori e tutto l'ambiente insomma, però faremo e stiamo facendo molto presto a calarci in questa nuova, nelle difficoltà rappresentate da questa nuova categoria.
Parlando, mettendo un po' da parte il campionato di promozione, proprio in virtù del fatto che voi siete sempre stati identificati come una delle società di livello nel settore giovanile, quest'anno quali sono le formazioni sulle quali voi state puntando o che tu da presidente pensi possa essere una di quelle che possa dare tanta soddisfazione?
Ma guarda, noi come a livello di settore giovanile distinguiamo la parte di scuola calcio che termina con gli esordienti, con gli under 12,
diciamo,
e poi la parte di settore giovanile scolastico, diciamo giovanissimi allievi, che in qualche modo sono il settore agonistico dei piccoli che vanno, diventa tra 12 e 16 anni, dal primo anno giovanissimi all'ultimo anno allievi. Diciamo che qui diventa difficile. In queste categorie si lavora molto per la crescita dell'individuo più che per il risultato, poi può capitare che ci siano condizioni favorevoli, gruppi insomma interessanti dove c'è una stragrande maggioranza di ragazzini bravi, e questo ti dà successi, ecco, a successi temporanei. Diciamo che i campionati sono cominciati da pochissimo, siamo alla seconda o terza giornata, i risultati in questo momento sono estremamente positivi su tutti i fronti e quindi insomma
grande soddisfazione insomma.
Siamo ottimisti su tutti i fronti.
Senti,
mi viene da sottolineare una cosa, è che insomma questi ragazzi, se già pensiamo che, ho detto, il nostro obiettivo principale in questa fascia di età è lavorare sulla crescita individuale, no? Poi con una collocazione dell'individuo all'interno di un contesto di squadra. Però se pensiamo che questi ragazzi che oggi stanno facendo i settori agonistici, cominciano a fare partite anche agonisticamente impegnative per quella che sono gli obiettivi dell'età, vengono fuori, sono stati 2 anni fermi, questo è un anno in cui si vede, è generalizzato una difficoltà, insomma, una difficoltà tecnica, agonistica, tattica, in tutte in tutte le squadre che si vedono in questo momento certo. iscritte nei campionati, e non poteva essere altrimenti. Perché se pensiamo, Giancarlo, che adesso i ragazzi che giocano a calcio ci giocano 3 ore a settimana, no? Fanno 3 sessioni di allenamento da quando sono piccoli, nella durata di un'ora e mezza circa, e poi non hanno più l'opportunità di giocare in modo individuale, sotto casa, per strada e altro.
E questo è un grosso danno.
E quindi la formazione dei talenti diventa veramente difficile con un tempo così limitato, no? Di utilizzo dell'attrezzo palla.
Certo. Ino, diciamo così. Mi hai dato un assist.
E poi ci aggiungi che...
Mi hai dato un assist, perché era proprio questo che ti volevo chiedere in conclusione, perché volgiamo verso il termine di questo bellissimo intervento. Perché quanto è difficile in Italia far emergere i giovani?
Guarda, io te lo stavo dicendo prima in modo naturale, senza avere la domanda, perché comunque è la realtà con cui ci confrontiamo ogni giorno. Far maturare un talento naturale, farlo maturare e farlo lo devi costruire interamente, nel senso che fino a pochi anni fa, quando magari non c'erano ancora le scuole calcio, i mister, diciamo nelle società organizzate, ecco, nelle società di calcio, che si faceva? Si prendevano i ragazzi che giocavano 4-5 ore al giorno per strada, si dava un'educazione sportiva e si collocavano all'interno di un contesto di squadra, di gioco, c'erano delle indicazioni tattiche, più che altro. Oggi qualsiasi elemento tecnico lo devi insegnare, quindi ci sono una serie di difficoltà che in questo momento rappresentano le difficoltà del calcio italiano, perché poi lo vedi proiettato nel tempo, no? questa cosa qua, e io dico dal contesto di oggi che cosa può uscire? Nulla, dal punto di vista di campioni, diciamo così, no? Di giocatori di valenza nazionale, perché sono ragazzi che fanno 3 ore, 3 ore e mezzo, 4 ore di allenamento alla settimana, giocano a calcio 3-4 ore alla settimana, fanno una partita alla settimana, possono permetterselo, cioè oggi i costi sia federali che di impiantistica sportiva che di tutta una serie di situazioni sono diventati costi molto impegnativi per le società. Naturalmente questi costi si ribaltano sull'utenza, quindi questo fa selezione. Oggi a frequentare le scuole di calcio sono solo le famiglie che possono permettersi il pagamento della retta, che più o meno uniforme dappertutto, e quindi A, devi avere una famiglia che può pagare la retta,
certo.
B, devi avere una disponibilità ad accompagnare i ragazzi, perché adesso tutte le famiglie sono impegnate, da soli almeno sotto i 12 anni non viaggia nessuno, e quindi devi avere la disponibilità di qualcuno che accompagni il ragazzo. Se abbiamo 3 volte la settimana, gli devi insegnare tutto, c'è anche una carenza di istruttori, perché una delle grosse carenze che abbiamo è quella degli istruttori, perché anche ex calciatori, anche ragazzi in questo momento c'è disponibile gli ex calciatori e insegnanti che hanno la scolarità, no? Sono laureati in scienze motori, poi c'è l'abilitazione della PGC a fare l'allenamento, però oggi la vera difficoltà, quello che noi dobbiamo secondo me la difficoltà più grossa con cui dobbiamo confrontarci, è che non dobbiamo dare nulla per scontato, cioè un ragazzo non sa stoppare la palla, certo, se non gli insegniamo a stopparla, un ragazzo non sa colpire di testa se non gli insegniamo,
se non viene insegnato, se non c'è la cura del particolare. Ino,
La cura del particolare, dei programmi, ci vuole la continuità, ci vuole la cosa, ma soprattutto, ripeto, il tempo che si ha a disposizione diventa poi veramente poco per costruire qualcosa di importante.
E parlando,
tanto è vero che,
parlando di tempo,
concludo, tanto è vero che le province che ancora sono fucine di calciatori sono la parte del Barese, la parte del Napoletano al nord, dove ci sono ancora gli oratori, dove certo, i ragazzini si possono permettere di stare lì a giocare ore e ore, e poi Argentina, Est, Brasile, dove comunque ancora si gioca al calcio per strada.
Ino, purtroppo mi dispiace tanto dover interrompere questo ragionamento, ma sarebbe molto bello magari affrontarlo in futuro, quindi io ti ringrazio per essere intervenuto, ti seguirò e sicuramente interverrai qualche nuovo appuntamento. Grazie di nuovo.
Grazie a te Giancarlo per avermi invitato e un saluto a tutti voi, a tutti i radioascoltatori.